E questa domenica interrompiamo la lettura del profeta Isaia che ci guida tutte le domeniche di quest'anno per provare a metterci in ascolto del testo che è stato scelto per la settimana di preghiera dell'unità dei cristiani che ogni anno si celebra dal 18 al 25 gennaio. Quest'anno è stato proposto da un gruppo di cristiani cattolici, protestanti, ortodossi del Burkina Faso, che è una nazione africana, ecco, e loro hanno proposto a tutti i cristiani di tutto il mondo di riprendere in mano la famosa parabola del Samaritano buono. Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca, Luca 10, leggiamo da 25 a 37. Luca 10, da 25 a 37. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide passò oltre, dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa la stessa cosa». Amen. Allora, proviamo a interrogarci su cosa voglia dirci il Signore attraverso questa parola. E lo facciamo proprio appunto all'interno di questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Proviamo, diciamo in maniera un po' più graffiante, proviamo a vedere se finalmente questa parola trova un terreno adeguato per fare frutto, perché noi in tutti questi secoli, tra le diverse chiese, ci siamo fatti la guerra. Noi che diciamo siamo la religione dell'amore, non siamo neppure riusciti a sopportarci perché eravamo un po' differenti. Verrebbe da dire, siamo noi i briganti che hanno tentato di ferire, spogliare e lasciare mezzo morto l'altro. Ah, la tua fede è imperfetta, ti spoglio della tua pretesa di essere un cristiano perché non sei come me. E a volte ci siamo fatti proprio la guerra. La nostra Europa è insanguinata dei conflitti tra cristiani. Vi rendete conto che la guerra dei 30 anni, la guerra di religione per eccellenza, ha fatto più morti della prima e della seconda guerra mondiale messe insieme? Cioè, cosa abbiamo prodotto noi cristiani nella storia? In nome dell'amore, per difendere questa parola. C'è da mettersi le mani tra i capelli. E quando non ci siamo fatti la guerra, ci siamo comportati come il sacerdote e il levita che hanno evitato gli altri. Che mai un protestante si mette in ascolto di un cattolico? Meglio evitarlo. Che mai un cattolico si mette in ascolto di un ortodosso? Meglio evitarlo. Riuscirà questa parola a avere finalmente, dopo secoli e secoli, una presa su di noi? Cosa ci insegna? A me sembra che questa parola ci insegna soprattutto l'arte del dialogo. Guardate questa scena in cui è inserita la parabola del samaritano buono. C'è un dottore della legge che si alza per interpellare Gesù. E già prima che apra la bocca, tu sai che la cosa non sarà così semplice, perché i dottori della legge, gli scribi, i farisei e poi gli anziani membri del Sinedrio sono il partito opposto a quello di Gesù, che fin dall'inizio, ci dicono i Vangeli, hanno capito che qui c'è qualcosa che non va, meglio farlo fuori, meglio che muoia, perché ci dà fastidio, perché è una presenza ingombrante, perché non la pensa come noi. Per cui hai di fronte l'immagine del nemico, eh? Poi quando apre la parola, l'evangelista ci dice si alzò per metterlo alla prova. Cattive intenzioni, non è che va lì dicendo ma tu cosa pensi? No, no, voglio farti la domanda trabocchetto perché almeno così tutti vedano che tu non sei adeguato, che hanno creduto in te abbagliati, ma poi devono rendersi conto che non c'è sostanza. E quando apre la bocca dice la domanda da 1 milione di dollari. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che non vuol dire la vita dopo la morte, come l'abbiamo presa noi, ma la vita piena, la vita che è vita, che non è solo sopravvivere. Cosa vuol dire vivere? Chi sa rispondere a questa domanda? Fossimo stati noi, e mentre leggevo questo testo me lo dicevo, fossi stato io, avrei detto non ci sono le condizioni per il dialogo. Il mio interlocutore è fazioso, di parte, mi pone una domanda trabocchetto, meglio lasciar perdere. Senti, non ho tempo, va per la tua strada, chiedilo ai tuoi maestri, a quelli della tua chiesa. E invece Gesù cosa fa? Lo ascolta, scommette sul dialogo in una, ripeto, il contesto era impossibile, non è quel dialogo che facciamo tra di noi che ce la intendiamo, facciamo finta di avere pareri diversi, ma in fondo siamo molto simili, è un duetto più che un dialogo. Dialogo vuol dire che ti misuri con uno che è differente da te. Bene, Gesù si coinvolge in questo dialogo e guardate lo stile, perché il dialogo si gioca nello stile, nel modo con cui ti relazioni con gli altri. Gesù non gli dice, ah che bello che finalmente hai capito che devi porre la domanda a me, ma valorizza le competenze del suo interlocutore. È un dottore della legge, bene, cosa leggi tu nelle scritture? E come la leggi? Col tuo sguardo, con la tua sensibilità? Che bello! Perché vedete, il dialogo non è come quelli che fanno la televisione in cui si grida di più e bisogna convincere l'altro. Il dialogo è attenzione, ascolto. Tu devi scommettere che l'altro è portatore di una verità. Cosa c'è scritto? Tu come la leggi? E questo dice quello che ha capito lui. Di tutta la scrittura il cuore è ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso e ama il prossimo come te stesso. E proprio perché è vero dialogo, Gesù non è che dice sì è vero però mettiamo i puntini sulle i, visto che non sei dei nostri, hai capito? Però non proprio tutto, se no eri dei nostri. No, Gesù lo loda, lui che era un dottore della legge, che era dall'altra parte, che non era un suo discepolo. Gli dice, hai capito esattamente, fa questo e vivrai. Che bello, questo stile del vedere il positivo negli altri. Capite, il dialogo non funziona in automatico, non ci viene. In automatico ci viene di vedere le differenze, di dire ma ne varrà la pena, ma avrà capito, ma questo qui vuole prendermi in giro. È una scelta, la scelta di dire io credo che tu sei portatore di una verità perché Dio è il tuo Dio come è il mio Dio. Il dialogo. E non funziona subito, perché noi la facciamo facile, basta dialogare. E invece questo è ancora sulle difensive. Ma lui, volendo giustificarsi, gli domanda, sì, ma chi è il mio prossimo? Già quella cosa ti fa capire che il dialogo richiede tempo, che le difese non cascano subito, i pregiudizi. Gesù non si arrende. Non è che dice, vabbè, allora basta, insomma io le ho tentate tutte e tu invece continua a mettermi degli ostacoli, oppure non gli dice, bene, adesso ti do la risposta esatta, il prossimo, 2 punti, ti dico chi è. No, non usa un linguaggio affermativo, delle definizioni. In greco definizioni, affermazioni si dicono dogmi, le chiese che dicono questo è un dogma, cioè una verità indiscutibile. Non usa questo linguaggio Gesù. Non dice papale, papale, questo lo direbbero i cattolici, non dice c'è scritto nelle scritture, bisogna fare così, ma no, inventa un nuovo linguaggio, la parabola, cioè un racconto che usa un linguaggio ospitale, dove non voglio definire la realtà. Ma ti dico, tu che ascolti questa storia, prova a entrarci, non ascoltarla da spettatore, prova a pensare che sei dentro le dinamiche di questo racconto che ti sto facendo. E poi dimmi tu, prendi tu posizione. Che passione per il dialogo che ha avuto Gesù, che creatività nel linguaggio. E attraverso questa parabola riesci a far passare da un problema di definire chi sono i nostri e chi sono gli altri. Chi è il mio prossimo, quello che sento vicino, chi è invece lontano, quello da cui mi devo allontanare. Riesci a far passare dalla domanda chi è il mio prossimo a di chi devo farmi prossimo. Con genialità Gesù prova a dire guarda la vita, le persone con occhi differenti. Ma mentre ci dice questo, capite, ci sta dicendo che la prossimità non è solo il prendersi cura nel momento dell'emergenza. Un uomo picchiato dai briganti che è lì mezzo morto. È bello, perché proprio nel testo originale si dice mezzo morto, è in bilico. Dipende da te se farlo cadere totalmente nella morte o riportarlo in vita. È questo di cui parla la parabola, ma nello stesso tempo Gesù ci dice guarda che io stesso nel mio modo di dialogare con te mi sono fatto prossimo. Cioè c'è una prossimità che è il prendersi cura di chi è abbandonato, ma c'è una prossimità che è stile di vita, modo di stare al mondo, capacità di dialogare, di avvicinarsi, di dare fiducia alle persone, anche quando non se lo meritano, anche quando siamo stati bruciati, perché tutti noi siamo stati bruciati, tutti noi siamo stati fregati da qualcuno. Qui c'è, capite, un ragionamento sull'intelligenza dell'amore. L'amore non è uno slogan, amatevi, sì, come se fosse facile. Però c'è una possibilità, c'è una scommessa che devi fare tu, non ti convincerà nessuno. Anzi, il buon senso ti dice che chi fa per sé fa per tre, meglio soli che mali accompagnati. Cioè noi siamo in una società individualista e respiriamo la stessa aria, non è che siamo sotto una campana di vetro, anche noi che veniamo in chiesa. Però qui Gesù ti dice, prova ad accendere uno sguardo diverso. Io ho provato, dice Gesù, io ho provato l'arte del dialogo, ho provato l'arte del dare fiducia. L'ecumenismo è questo, è una scommessa del dire. Proviamo ad ascoltarci, ad apprendere gli uni dagli altri. Attenzione, non è che partiamo da noi per dire, insomma, in questo mondo brutto è meglio che tra di noi ci mettiamo d'accordo e gli altri che si arrangiano. L'ecumenismo non è il levita e il sacerdote che si mettono d'accordo e dicono abbiamo fatto bene a evitare quella brutta gente, tra di noi ci capiamo, ma gli altri che si arrangino. Partiamo da noi per andare oltre noi. Le chiese dovrebbero essere questo laboratorio in cui proviamo a capire come nel conflitto, perché il conflitto c'è, nelle differenze si possano aprire strade di dialogo e di valorizzazione reciproca. Laboratori che poi sono preoccupati di portare questo anche nel mondo, nella società, nel lavoro, nelle relazioni quotidiane. Non è una cosa di chiesa, è un modo di stare al mondo questo. Ecco, chiediamo che il Signore ci insegni questa sapienza, la sapienza del dialogo, del farci prossimo, del rischiare, invece che sentirsi immuni, distaccati dagli altri, provare a mettere in atto delle relazioni comunitarie, di comunione nella differenza. E il dialogo dipende da noi, dalla nostra passione, dal nostro coinvolgimento, come ha vissuto Gesù, proviamo anche noi a vivere lo stesso stile di avvicinamento, di attenzione, di ascolto. Amen.